adesso mi chiedo che cosa farà svegliare le masse, che cosa farà reagire le masse. Sarà un bisogno di sicurezza, sarà certezza o disperazione, sarà presa di coscienza dell'unica soluzione, o sarà la diffusa comprensione che è la fine di un'epoca che si vive senza futuro, una paura pratica di vivere senza più speranza, o il terrore tangibile, innegabile, irresistibile, che si stia lentamente azzerando un livello di vita, o la paura che sia. E allora mi chiedo quando e come e per quale ragione e da che condizione ed in che condizione potranno svegliarsi le masse, potranno reagire le masse. Quale sarà il richiamo delle masse? Il richiamo delle masse. Il richiamo delle masse.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, siete al Canto della Civetta su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente. Siamo in diretta da Roma, lunedì 13 aprile e con me, come tutti i lunedì, c'è Barone. Ciao Barone!
Ciao, bentrovati!
Bentrovato, mi senti forte e chiaro?
Forte e chiaro.
Ottimo. Allora, oggi Barone facciamo la seconda parte del mito di Teseo e Arianna, come anticipato dalla nostra copertina. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che se vogliono appunto interagire con noi e fare domande a Barone, il nostro numero per messaggi WhatsApp è 388-1175057. Allora, vogliamo entrare subito nel vivo?
Subito nel vivo. Diamo questo mito è molto, come avrete notato, perché ci ha costretto a spacchettarlo in più parti, ma soprattutto perché poi la storia si va a intrecciare anche con altri personaggi, anche con altri miti, insomma, inseriti nella storia stessa.
Sì.
E ce l'avevamo lasciati l'ultima volta, ci eravamo lasciati lo discorso con la morte di Minosse. Minosse, abbiamo visto, trova la morte in Sicilia, in Italia, per mano di Dedalo. Dedalo finisce la sua esperienza terrena sempre in Italia, in Sardegna, ma in questo momento spostiamo invece l'attenzione dalle coste di Creta e dell'Italia, le spostiamo nella Grecia, nella Peloponnesione e ad Atene. Cosa sta succedendo nel frattempo ad Atene? Nel frattempo, abbiamo sempre anticipato nel discorso, Egeo e i suoi fratelli, attraverso una guerra, diventano, si impossessano di Atene. Egeo diventa re di Atene, ancora non è nata la Lega Attica, quindi Atene è ancora una città importante, per quanto comunque anche strategicamente posizionata in una posizione favorevole, ma non è ancora la capitale, non è ancora la città più importante della Lega Attica. C'è ancora questa tensione tra Atene stessa e Cnosso, Creta. Egeo non riesce ad avere figli, o meglio, Egeo non ha proprio moglie, non è ancora sposato. E, diciamo, Etra, che è il suo amore, la donna di cui si è imbattito, non ne vuole sapere invece di Egeo. Quindi Egeo chiede aiuto a un altro personaggio molto molto importante per la mitologia greca, per la storia della Grecia, nel senso costruttivo, che ha segnato almeno diversi testi mitologici, che è Medea. Chiede aiuto a questa maga potente, potentissima, la maga più potente dell'antichità, che è Medea. E Medea gli promette di aiutarlo in questo, di avere un erede, sì. Lo aiuta ad avere un erede, e lo fa ubriacare Edra, che tra l'altro Edra è anche un altro personaggio abbastanza importante, però molto antico, cioè Edra era la promessa di Bellerofonte. Bellerofonte impegnato con la chimera in quel momento se lo perde sostanzialmente e subentra Egeo, e Egeo diventa lo sposo di Edra. Edra stordita dalle essenze, dai magheggi di Medea, concede a Egeo di introdursi nel suo letto e concepiscono Teseo. Egeo ed Edra concepiscono Teseo, ma la situazione, come dicevamo, ad Atene non era ancora proprio stabile. Entrambi convengono che sia meglio che Teseo non cresca ad Atene, anche perché nel frattempo il Geo stava ancora in guerra con l'eredità, comunque Atene era soggetta a invasioni, sì, o ad altre richieste. Quindi Teseo e la madre si trasferiscono a Trezene, una città un poco distante da Atene. Lì cresce Teseo e preventivamente c'è un fatto che i genitori favoriscono il suo riconoscimento come re. Egeo sposta un masso importante, molto grande, sotto seppellisce i sandali e la spada regali e dice alla madre: affinché se è mio figlio, solo mio figlio potrà spostare questo masso, solo lui riuscirà, certo, a ritrovare questa spada e questi sandali. Quindi Teseo cresce e ha raggiunto all'età della, che all'epoca erano 16 anni, all'età, mm-hmm, all'età della maturità, a 16 anni lo portano nell'oracolo di Delfi, lo portano nel Tempio d'Apollo, dove veniva, sì, certo, introdotto all'età matura. La madre gli rivela la sua identità, deve tornare ad Atene e riabbracciare suo padre. Nel tragitto la prima cosa che fa è appunto mostrargli il mazzo dove erano nascosti la spada e i sandali. Teseo, senza alcuna difficoltà, sposta il mazzo, trova i sandali, trova la spada, si reinveste della regalità e procede verso Atene. Io la faccio un po' breve perché comunque è molto molto lunga, speriamo di arrivare a un buon punto anche in questa seconda parte, ma non credo che riusciremo a finire completamente, non tanto quanto la storia di Teseo e Arianna, oggi l'affronteremo, ma proprio il mito di Teseo, nella sua completezza molto probabilmente occorrerà un'altra puntata.
Vabbè, ma non è un problema, perché comunque chiaramente è meglio spiegarlo nel dettaglio, spiegare l'importanza della simbologia, l'importanza appunto di tutti,
sì,
i personaggi,
sì.
Certo. Allora,
sì,
prima
sì,
prima di continuare, Barone, a farti raccontare questo mito meraviglioso, andiamo a sentire l'ultimo pezzo, che è già un successo, dei Wild Alley, con La Scelta, e poi torniamo subito da voi.
Ti ha donato, di finora hai avuto paura mai? inconformisti che ci voglio fermare. Ma la voce dal passato che ti spingerà ad osare, ad andare sempre avanti, a rialzarsi, a non mollare. Le voci dei vecchi eroi riecheggiano su questa via, radici forti mai spezzate che non cederanno mai. La tua rabbia, il tuo amore, la tua voglia di lottare, di voler cambiare il mondo, non si possono fermare. Il tuo gioio, la passione di un'idea immortale, il fuoco arde ancora, non si potrai fermare.
Bene, ottimo pezzo meraviglioso dei Wild Alley, La Scelta, in bocca al lupo per questo nuovo successo, e noi torniamo a parlare con Barone di Teseo ed Arianna. Prego.
Eccoci qua, ben trovati. Sì, pezzo da ascoltare, sì, di questo, sì, sì, gruppo emergente. E invece noi torniamo al nostro Teseo. Abbiamo detto che ha ritrovato i sandali e la spada lasciati dal padre e si incammina verso da Dresdene, si incammina verso Atene.
Sì.
Ora la madre aveva richiesto da brava mamma di percorrere il tragitto più sicuro, cioè quello via mare, ma Teseo vuole imitare Ercole, non tanto nella sua forza, nella sua, diciamo, caratteristica, quanto proprio nella sua sete di giustizia, nella sua capacità di riportare la giustizia, e quindi decide di fare il percorso a piedi da Dresdene verso Atene. In questo percorso, in questo tragitto, incontra diversi personaggi, diversi prepotenti, tiranni, avventori che cercano di ostacolare il suo cammino, ma soprattutto tiranneggiano con le loro angherie sia gli andanti sia le popolazioni che stanno sotto la loro, diciamo,
egida.
Esatto, egida. E il primo che incontra Teseo è un certo Sini. Questo Sini è un personaggio che osava diciamo legare i viandanti che passavano appunto in questo tratto della strada dove lui viveva, li legava alle estremità, piegava dei pini, quindi di una forza, dotato di una forza notevole,
certo,
piegava i pini nelle loro estremità e attraverso l'inganno diceva aiutami a fare questa cosa, poi legava le estremità di questi viandanti da una parte di un pino, dall'altra di un altro pino, lasciava immediatamente le punte e diciamo lo slancio di questi alberi dilaniava completamente questi passanti, e la stessa cosa avrà la stessa fine per nome di Teseo. Ma Sini è importante perché era armato di una clava di bronzo che sarà poi l'arma per sempre di Teseo. Quindi Teseo, diciamo, sì, la spada in questo contesto assume più un aspetto appunto simbolico, sacrale della sua regalità,
sì,
ma la spada, l'arma vera e propria che lui userà per tutta la vita sarà appunto questa clava, presa da questo nemico che è Sini. Ne incontra altri nel suo tragitto, un Ciro Forione che praticamente usava a trattenere i viandanti facendo costringendo a pulire i suoi piedi, finito poi il servizio gli dava un punto, una spinta con i piedi stessi e questi rotolavano giù nella scogliera morendo, la stessa fine tra lui e anche a un altro, diciamo, un altro di questi sgherri che diciamo usava di buttare giù dalla scogliera i viandanti, ma che poi venivano mangiati da una tartaruga, o un altro ancora che aveva due letti dentro casa, uno minuscolo e uno enorme, in quell'enorme tirava il malcapitato fino a che le sue membra non si adattavano al letto, e in quello minuscolo le segava finché il corpo non si adattava al letto. Ecco, queste erano, ma più che altro simpatiche, sì, queste sì. Descrizioni, ecco, più che altro quello che bisogna vincere da questo percorso di Teseo da Tezene verso Atene è proprio la sua diciamo, capacità di ripristinare l'ordine, di riportare la giustizia dove questa era evidentemente assente.
Anzi, dove arbitrariamente comandavano tiranni senza nessuna logica, perché non è che appunto loro,
esatto, non avevano
per il gusto del sadismo proprio, era proprio il gusto di fare morti, chiaro?
Esatto, forse i tempi moderni, certo. Questi tiranni senza senso che fanno atti senza senso.
Sì, certo.
E finalmente Teseo giunge ad Atene e lì nel frattempo Medea aveva un pochettino ammaliato Egeo nel governo della città e preoccupata dall'arrivo di Teseo, perché effettivamente nel frattempo Edra era completamente diciamo uscita dalla scena, sì. Medea diventa la sposa di Egeo effettiva, sì. E ha anche un figlio da lui, sì. Voleva che questo figlio diventasse appunto l'erede, ma in realtà poi Teseo rientra in pompa magna con i sandali e la spada. Egeo lo riconosce, la facciamo breve, non descriviamo, e Medea fugge con il figlio.
Poi per chi avesse modo in questa quarantena e volesse approfondire proprio questo episodio, c'è chiaramente la tragedia meravigliosa di Euripide, Medea appunto, dove questo episodio proprio di Teseo che ritorna dal padre di Medea che cerca di nascondergli la vera identità è chiaramente scritta in maniera magistrale da Euripide, quindi per chi avesse voglia c'è la Medea da leggere.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Medea in questo contesto appunto abbiamo detto è intrecciata con il mito di Teseo e Euripide approfondisce quello che è questo episodio, certo. Poi se volete approfondire proprio la figura di Medea vi consiglio anche le Argonautiche di Apollonio, sì. Doreo, cioè l'origine di Medea, da dove viene, eccetera, sì, eccetera. Sì. Bellissimo,
stupendo, bellissimo, sì.
Però in questo oggi noi non possiamo parlare di Medeo, di Medea, ma parliamo di Teseo. E Teseo appunto viene riconosciuto dal padre, viene accolto nella reggia e sappiamo che diciamo ogni 9 anni 7 fanciulli e 7 fanciulle sarebbero dovuti partire per Creta, per Cnosso e essere dati in pasto al Minotauro. E punizione imposta dai Minosse, questo l'abbiamo affrontato nella puntata precedente, se avete bisogno di ripassare ve la potete ascoltare attraverso podcast,
certo.
E guarda caso da lì a poco sarebbero dovuti partire questi fanciulli per alla volta di Cnosso, alla volta della città capitale di Creta, per essere dati in pasto al Minotauro. Saputo questo, Teseo vuole far parte di questa schiera, di questi fanciulli. Logicamente il padre cerca di opporsi, lui dice no, questo io andrò lì e tenterò di ristabilire un pochettino anche qui la giustizia, se non è possibile subire questa angheria da parte di Creta. Oltre a questo anche proprio una preparazione della, della truppa che partirà per Creta, cioè Teseo è attento a scegliere due giovinotti diciamo dalle fattezze un pochettino femminili, sì. Li conforma, anche se molto abili e molto bravi con la spada, e diciamo anziché sette fanciulle sono cinque fanciulle e due che sono diciamo travestiti da donne, ma donne non sono. Uh-huh. E i suoi fanciulli sono tutti ben cioè i fanciulli invece, i sette fanciulli sono tutti ben addestrati, e lui è a capo di questa schiera, e partono alla volta di Cnosso. Teseo è intenzionato, certo, a liberare finalmente Atene da questo tributo, questo macabro tributo.
Certo, perché ricordiamo che il Minotauro ogni quanti anni, barone?
9 anni.
Ogni 9 anni doveva appunto nutrirsi, e il tributo da pagare erano appunto queste giovani vite.
Sì, 7 fanciulli e 7 fanciulle.
Perfetto. Quindi parte Teseo.
Parte e danno darsi la data. Teseo, sembra che l'abbiamo fatto a caso, ma però alla fine
il caso non esiste.
Teseo parte per Creta, sì? Ed è attestato dal mito il 9 di aprile. Mm. La partenza di Teseo si festeggiava ancora ad Atene, fino a qualche tempo fa, fino a quando Atene non era cristiana, si festeggiava questa partenza. Cioè Teseo parte per Cnosso il 9 di aprile. Interessante. Sì. Anche perché forse un ascoltatore nella puntata precedente ci chiedevano il periodo, perché scegliere questo periodo, perché Marte, aprile, sì, se sì, fossero... Sì. Sì, effettivamente sì. Aprile è un mese molto vicino alla Dea Venere, sì, anche se siamo ancora nella fase Capricorno. Ariete, scusate, sì, nella fase Ariete, sì, quindi nella fase marziale, diciamo fino a fine aprile, però è proprio questa congiunzione di Marte e Venere, Ariete, Toro, no? Toro, sì, entra nel segno del Toro, Minotauro, certo, ricordate? Okay. E Toro, che è Venere per eccellenza, aprile, che è Venere per eccellenza, e Teseo, che è caro, e la sua divinità che lo tutela, non è come per molti eroi che conosciamo Atena, ma bensì Afrodite stessa. Mm. È proprio Venere, la dea che
il nome protettore di Teseo,
sì, che ispira e che protegge Teseo. Interessantissima questa cosa. Parte il 9 di aprile verso Cnosso e arriva a spiaggia a Creta, incontra con lo sguardo Arianna, figlia di Minoste, che se ne innamora subito, immediatamente, ma anche lei diciamo con un tipo di sensibilità molto spiccata, si sa che questo rituale, questo dare in pasto al Minotauro questi fanciulli è un abominio, sì, e quindi è tentata anche lei di liberare Atene da questo tributo, scorge l'eroe Teseo e la possibilità finalmente di far finire questo macabro rituale, e i due innamorati diciamo si incontrano di nascosto nelle sale del palazzo di Cnosso, e Arianna rivela a Teseo un trucco per potersi diciamo ritrovare dopo aver ucciso il Minotauro, cioè il Minotauro comunque Teseo l'avrebbe dovuto uccidere. Uh-huh. Questo era poco ma sicuro. Certo. Però quello che poi era difficoltoso, una volta ucciso anche il mostro, era poi uscire da questi cunicoli assolutamente intricati, questo labirinto, certo, ecco, certo, dove era contenuto il mostro. E quindi gli rivela questo trucco, che è proprio una matassa, un filo, dove potersi da portare con sé. Dice: guarda, questo ti porta, dice, tu portalo con te, srotolo in mano, una volta che giungerai e troverai il mostro e lo ucciderai, sì, riavvolgendo il gomitolo troverai l'uscita, troverai la libertà. Ecco, questo è il messaggio che Arianna dà a Teseo, e Teseo svolge il suo compito, cioè quello di liberare Atene da questo tributo. Entra nel, cioè al momento del sacrificio, al momento in cui questi giovani sarebbero voluti entrare nell'abirinto, lui entra per primo, srotola man mano il gomitolo, uccide il Minotauro con la clava, con la sua arma, e riavvolgendo il filo d'Arianna esce dal labirinto. Ora, questo, siamo arrivati all'uscita del labirinto di Teseo, credo ci prendiamo 2 minuti per una pausa.
Sì.
Poi e poi magari rientriamo. No.
Continuiamo nella seconda parte, perché facciamo Badabing, così parliamo un attimo con Chiara del Fiacco, e poi nella seconda parte continuiamo con appunto a sapere, dopo che è uscito Teseo per merito, cosa appunto succede di questo stratagemma che gli ha dato Arianna, che cosa succede. Voi rimanete con noi.
Perfetto.
Allora, eccoci tornati, adesso siamo in collegamento con Chiara del Fiacco per la rubrica che si occupa appunto di geopolitica, ma non solo, Badabing. Chiara, ci sei? Mi senti?
Sì, ci sono. Questa spero che tutti, insomma, abbiate avuto modo di festeggiarla, ecco, nella possibilità di ognuno.
Certo.
perché qui, insomma, ho visto un'immagine che mi ha molto colpito in questi giorni, sì, che dice giustamente: la quarantena serve per tenere a casa i malati, la tirannia serve per tenere a casa i sani.
Ah,
e questa è un'immagine che mi ha fatto molto riflettere in questi giorni, in cui vediamo tanti elicotteri sorvolare le città. Abbiamo visto a Palermo un elicottero fermarsi su un tetto dove c'erano delle persone che, con la distanza e tutto, insomma, festeggiavano la Pasqua, e l'ho trovata, insomma, una cosa molto inquietante.
Sì.
Allora noi, insomma, tu lo sai, Francesca, la domenica parliamo di distopia, sì. E questa è una cosa che, insomma, mi ha un po' scosso, perché quando vediamo che la realtà supera l'immaginazione, la finzione, dobbiamo porci, insomma, qualche domanda.
Sì, e scuote anche, Chiara, il fatto di leggere invece che alcune persone, quando vedono le stesse immagini che vedi tu, si sentono invece rassicurate, sono quasi contente.
Hai ragione, Francesca, hai ragione, perché purtroppo è una cosa che anche viene visto dal nostro anche mondo, quindi da un mondo che in teoria dovrebbe essere più furtivo, come dire, più come una volpe che insomma, certo, passa attraverso, no, nella natura, attraverso, sì, gli ostacoli, sì, attraverso gli impedimenti. E quando vediamo tante persone anche tra di noi che dicono che sono questo pazzo, è andato a correre, sì, sulla, sì, spiaggia, o quell'altro, allora lì dobbiamo capire che ci sono due livelli di lettura della cosa. Innanzitutto l'invidia, perché voglio dire, sì, perché è quello, perché dice, ma come, io devo stare a casa, non posso fare niente, e poi c'è il tizio che vedo su YouTube che va a correre sulla spiaggia. Ma il tizio che va a correre sulla spiaggia non provoca nessun rischio a nessuno, certo, voglio dire, cioè, qui a noi c'è stato impedito anche di andare a fare attività all'aria aperta, quando sappiamo benissimo, vuol dire, non serve essere uno scienziato per capire che l'aria aperta, il sole, comunque stare nella natura e tutto è una cosa che fa bene. Invece chiusi dentro casa, quando si è sani, quando non si ha un problema, una patologia o un patogeno, insomma un fattore di rischio, che giustamente allora in quel momento è giusto stare dentro casa e stare tranquilli, però nel resto delle ipotesi non è così. E quindi fare una Pasqua o una Pasquetta sul terrazzo condominiale con gente che è comunque confinata dentro casa, non vedo quale sia il problema. E quando un sindaco di questa città, parlo di Virginia Raggi naturalmente, si permette di scrivere, di mandare un Twitter in cui dice i furbetti verranno pizzicati, peraltro con un logos, con un assioma che non è assolutamente quello di un'autorità, cioè, certo, tu mi puoi parlare come se fossi un delinquente o un boro, cioè, per dirlo proprio in, certo, slang, certo, ecco, di, cioè, tu mi stai parlando come un criminale praticamente, cioè, certo, tu mi dici che il furbetto verrà pizzicato, ma siamo alla follia proprio. Secondo me è veramente assurdo pensare che un sindaco, quindi il primo cittadino di una città, si permetta di parlare in questo modo ai suoi elettori, cioè a quelli che hanno permesso a questa persona di ricoprire questo ruolo. È un ruolo istituzionale, e tu mi puoi parlare come il criminale, capito, il tag di periferia. Io non lo accetto, certo. E secondo me i cittadini romani dovrebbero veramente a questo punto farsi due conti in tasca, capire con chi hanno a che fare. Ripeto, noi ne abbiamo anche parlato ieri, ma ho sentito tantissime testimonianze di persone che dovevano andare al lavoro, perché non ce lo dimentichiamo che qui comunque c'è una parte della popolazione che è ancora attiva dal punto di vista lavorativo e che quindi è obbligata a recarsi al posto di lavoro, e che si fanno fermare in continuazione, più posti di blocco, con l'autocertificazione e tutto, e trattare come dei delinquenti. E questo secondo me ci dovrebbe dare un po' il respiro, certo, del problema che stiamo vedendo. Quindi la frase "i malati è giusto che siano in quarantena, ma i sani è una tirannia metterli in quarantena", a questo punto, adesso è passato più di un mese dall'apertura delle ostilità tra virgolette, possiamo anche noi permetterci di fare una riflessione su questo, insomma. Qui che in realtà nel Lazio ci sono pochi casi, ci sono, non è come a Bergamo che, ripeto, allora qui c'è una tragedia in atto e per la tragedia siamo tutti pronti a prendere, insomma, veramente a cuore il problema, certo, delle famiglie che hanno perso i loro,
sì, cari. E poi, Chiara, la vera tragedia è che queste persone non sono state potute curare come si sarebbe dovuto,
esatto,
perché i tagli alla sanità, di cui Zingaretti,
certo,
è stato un esemplare rappresentante nel Lazio dei tagli che sono stati fatti, hanno fatto sì che le strutture ospedaliere non potessero funzionare come dovevano, perché se invece avessero svolto il compito che è loro assegnato, probabilmente le persone sarebbero state potute curare in maniera diversa, cioè questo è,
certo,
anche la grande tragedia.
Qui è una tragedia e le persone che sono venute a mancare per questa tragedia non ce le dimenticheremo mai, cioè,
certo,
io non sto qui a dire che questo virus non è come quello che ci vogliono far pensare, io penso proprio alle persone che hanno perso i loro anziani, i loro genitori, talvolta anche delle persone che hanno un'età giovane, che non hanno potuto accedere alle,
certo,
cure minime che,
esatto,
uno Stato dovrebbe garantire. Quindi io non sto qui a sottovalutare il problema. Lo ripeteremo, perché questo è giusto che venga ripetuto, perché altrimenti purtroppo le cose si dimenticano, che questi signori qua sono stati i primi a sottovalutare il problema all'inizio,
esatto,
a dirci che era il razzismo il virus.
Sì.
Il vero virus era quello, appunto, di indicare delle persone che, appunto, cioè la Cina, cioè è un virus,
sì, sì,
che viene dalla Cina,
certo,
non è che è un virus che viene dalla Svezia o dalla Norvegia, perché altrimenti sarebbe stato uguale, avremmo detto,
esatto,
è un,
esatto,
virus svedese o norvegese, no,
ma
cioè,
certo,
voglio dire,
ovvio.
E queste sono le persone che immediatamente, ancora prima di sapere l'entità del danno, di conoscere le vere cause, hanno subito puntato il dito sulla popolazione tacciandola di razzista, quindi ci hanno subito puntato il dito contro e ci hanno detto il problema non è il virus, siete voi che siete razzisti, quando in Italia non è mai stato un razzista, non ha mai,
certo,
contro qualcuno, quindi questa secondo me è una cosa molto grave.
Ecco, questa si può catalogare come fake news, Chiara, no?
Sì, assolutamente, perché loro hanno detto, anzi, andate, hanno mangiato in diretta gli involtini primavera, che, cioè, voglio dire, per cui stiamo parlando di una messa in scena proprio.
Certo.
E poi quando hanno visto che invece il virus non era il razzismo, era proprio la malattia, il virus, il Covid, e a quel punto che cosa hanno fatto? Hanno ancora puntato il dito sulla popolazione, perché non siamo stati attenti, perché in Lombardia non hanno chiuso immediatamente, perché le persone che vivevano in Lombardia ma che avevano la famiglia magari in Puglia o in Sicilia o in Campania sono volute scendere a ritrovare la propria famiglia, perché per la paura, per mille ragioni, io non sto qui a sindacare, però hanno di nuovo puntato il dito e adesso abbiamo delle istituzioni che si permettono di dirci che se non stiamo buoni a casa, zitti, a fare quello che dicono loro, probabilmente verranno riprese ancora, rifatte queste ordinanze che chissà per quanto tempo ci porteremo insieme. Il che vuol dire fermare un'economia, di,
certo,
l'economia di un paese, ovviamente c'è una parte del paese che è comunque fortunata e che magari è lavora nella pubblica amministrazione e quindi non ha il problema della di. Io conosco tante persone che sono in cassa integrazione e non hanno ancora ricevuto un centesimo dalla cassa integrazione, quindi qui c'è un problema serio, va affrontato e io non tollero più questa didascalia governativa che punta il dito anche oggi, come per dire guai a voi, ho sentito gli elicotteri che giravano dappertutto,
sì,
tutti,
sì,
questi,
sì,
soldi per far girare questi elicotteri, poi non si sa da dove l'hanno preso, cioè non ci sono i soldi per coprire la cassa integrazione, però ci sono i soldi per pagare gli elicotteri,
esatto,
in giro a scovare questi criminali che fanno magari un barbecue tra di loro su un terrazzo,
certo,
cioè siamo proprio a...
Ah, sì, sì,
cioè, io...
sì, sì, è uno stato di polizia.
Sì, sì, sì. Oltretutto questo è una prima volta.
Pronto? Mi senti? Allora, abbiamo perso il collegamento, chiamiamo subito Chiara, adesso andiamo a sentire Samurai di Occidente e poi torniamo subito da voi.
Cammini da solo, per mano con l'oscurità, il sole è lontano, da queste strade senza un'età, tra il bianco del marmo e il grigio dell'umanità, attendi il momento qua, l'ignoto ti stregherà.
Allora, non per fare i complottisti, però insomma abbiamo parlato di stato di polizia e la linea cade, non ci fanno più
tutto. Mannaggia. Vedi che comunque no, io sono proprio veramente, chi mi conosce sa che non amo le teorie del complotto, ma qui non siamo nemmeno più, e l'ho ripetuto più volte, certo. Non siamo nella teoria del complotto, è praticamente sotto gli occhi di tutti,
certo.
Cioè se io devo andare, allora, qui
questa non è più teoria, questa ormai è pratica,
no, è pratica ed è sotto gli occhi di tutti, qui, quindi qui possiamo tranquillamente parlarne, perché chiunque in questi giorni che si è andato a fare la spesa, a comprare i beni di prima necessità, si è visto bullizzare da uno stato di polizia che davanti al supermercato è venuto a fare proprio, cioè, veramente un'azione che secondo me è terrificante, perché tu, voglio dire, se tu mi apri per esempio fino adesso le cose che sono state aperte al pubblico sono i supermercati, i mercati e le farmacie, sì. Se tu mi vieni a, se io sto davanti a una farmacia o davanti al supermercato, tu come ti permetti di venirmi a, cioè ovviamente io sto facendo la fila per comprare i beni di prima necessità, è come adesso hanno detto, non mi ricordo in che giorno, riapriranno le librerie e le cartolerie, benissimo, quindi vuol dire che io posso andare in libreria e in cartoleria a comprare dei beni che tu, Stato, hai deciso che rientravano adesso in una fase 2 come beni di prima o seconda necessità.
Certo.
Cioè, quindi, allora, io voglio dire, non voglio fare la la criminale di base che gli sta sulle palle la polizia e tutto, non è questo il problema, perché questi anche loro fanno il loro lavoro, svolgono le loro funzioni, non è però se tu mi vieni a domandare un'autocertificazione quando io sto, che mi è successo, io non ho mai fatto le autocertificazioni, perché voglio dire, se io esco di casa e vado al supermercato, ma cosa cavolo la devo fare, l'autocertificazione? Oltretutto nessuno, è che la gente ha la stampante dentro, io per esempio non ho la stampante, quindi che cavolo
ma
mi stampo?
Ovvio.
Però ecco, l'attitudine che io vedo è molto aggressiva e questa cosa a me mi dà molto fastidio, perché è come se lo Stato prendesse i cittadini come un capro espiatorio, capito? Come qualcuno malevolo che fa le cose in barba alla legge. E non è così, perché noi qui abbiamo tutti abbandonato le nostre attività commerciali. Siamo chiusi reietti dentro casa, ascoltiamo questo Conte che ogni volta di notte se ne esce con delle nuove
Certo.
Voglio dire, più legge ha dovere di questo, onestamente non so che cosa.
Ma infatti io penso che più che additarci come dei criminali vogliano proprio aumentare la paura che abbiamo, e se non è
esatto.
E chi non ha paura magari della malattia deve averne della polizia, dello Stato, del controllo, è un po' questo.
Sì, sì, ma esattamente, allora se non ti abbiamo terrorizzato
esatto.
sufficientemente con la fila di bare di Bergamo,
esatto.
allora ti andiamo a colpire sull'aspetto poi pecuniario, perché ovviamente il problema non è che se io esco vengo contro, cioè, il problema è la multa, perché
certo,
poi ho anche letto
certo.
che ci sono state delle persone che hanno portato assistenza a domicilio di beni di prima necessità a persone che non se lo potevano più permettere, perché qui siamo una parte del paese che non ha più i soldi per andare a fare la spesa,
certo.
no? E che queste persone a Padova, ho letto, sono state multate di 500 euro a persona, perché che cosa hanno fatto questi criminali terribili? Sono andati a fare la spesa e l'hanno portata a casa, poi
certo,
alla, sotto
certo.
l'edificio, di persone che poverine non avevano la possibilità, che lo Stato non ha aiutato, e che altri cittadini invece si sono presi la, comunque il compito di aiutare, e questa cosa non va bene, capito?
Certo.
Quindi perché? Perché comunque ovviamente qui parliamo di persone legate comunque alla destra, comunque a una certa visione politica.
Sono quelle, quelle che aiutano, quindi,
cioè, è chiaro che se era la Caritas o chi per lui andava, che poi vanno a aiutare, si sa benissimo chi. Perché poi qui c'è anche un'altra distinzione da fare. Qui c'è il cittadino probo che comunque rispetta le leggi, si fa vessare dall'autorità, porta l'autocertificazione, fa tutto quello che si dice, poi c'è tutta una parte invece che è extra cittadina, perché a questo punto non parliamo nemmeno più di persone che fanno parte dell'apparato, che sono i clandestini, gli immigrati, tutta una serie della popolazione che noi abbiamo subito per aiutarli, e che invece fanno quel cavolo che vogliono, che non vengono mai fermati, che possono fare aprire le saracinesche dei posti, servirsi tutto quello che vogliono, in più hanno l'assistenza statale.
E in più se gli arriva la multa non la pagano, perché nulla hanno.
Ovviamente, perché se gli chiedono i documenti non hanno nemmeno i documenti, quindi voglio dire di cosa stiamo a parlare. E poi invece c'è il cittadino X, padre di famiglia, che magari va a comprare al distributore le sigarette e gli chiedono che cosa stai facendo, ma secondo te cosa vuoi che io stia facendo?
Certo.
Sto comprando delle sigarette, vuoi dire, ma che siamo proprio alla
follia,
e più c'è questa, sì, e più c'è questa gente, tipo, non veramente faccio nome, Virginia Raggi, che dice sì, i furbetti verranno pizzicati, ma i furbetti, ma vedete quanti furbetti c'hai tu nell'amministrazione,
certo.
che sono anni che si servono a man basta,
certo.
i parassiti della pubblica amministrazione,
certo.
cioè, vediamo anche quello, ma no, io... Devo dire, oggi non vorrei essere troppo veemente, ma è una cosa che proprio mi dà fastidio.
Hai ragione,
cioè.
Hai ragione, io sono d'accordissimo con te, ed mi spaventa, questo mi dà fastidio, e invece mi spaventa fortemente appunto tutta quella schiera invece di cittadini che plaudono a questo stato di polizia e si sentono anche rassicurati. Questo mi spaventa anche.
Sì, questo è... anche peggio, sì.
Sì, è un po' lo Smith di cui raccontavi ieri di Matrix, no? Quindi colui che...
Sì, sì, esatto, perché qui stiamo proprio, ecco, parlavamo appunto della distanza tra una massa e poi una specie di elite, tra virgolette, che magari elite, ovviamente parliamo non monetaria,
certo,
ma filosofica, spirituale e tutto, che invece si rende conto di una serie di cose che pur consapevole di poter perdere tanto, decide di scegliere una strada diversa, insomma.
Chiaro. Va bene,
poi,
Chiara,
sì,
dai, dimmi.
No, dico, un'altra cosa che mi dà molto fastidio sono tutte quelle serie di siti che per sghignazzare, ridere e tutto, tipo tutte queste cose su Instagram che si vedono, là per esempio a Palermo hanno fatto, poverini voglio dire, cioè, ma che male c'è, sono andati in terrazza a fare la loro Pasqua e le loro Pasquette, tutte le persone che prendono questa cosa col telefonino e le mettono su internet, e peraltro, insomma, voglio dire, facendo riconoscere le persone, le zone e tutto, e provocando dei problemi. Ecco, io questa cosa non la trovo
per niente divertente.
E secondo me è onore invece a chi gloriosamente sa della storia sua. Gli eroi sono quelli,
sì.
In che mondo viviamo,
assolutamente.
L'eroe è quello che con la coratella e il pane sale su a prendere un po' di sole, un po' d'aria, a fare il suo picnic,
certo.
cioè,
anche il centometrista che in spiaggia ha distanziato il carabiniere,
esatto,
e che ahimè ha avuto una follia. Perché ha avuto 4.000 euro di multa, mi pare.
4.000 euro di multa, è vero, io sono andata a vedere. Ma sì, ma la, cioè, stiamo parlando di una spiaggia deserta, ma lui che cosa fa di male?
Ma,
cioè,
certo.
ma anche in altri paesi, per esempio, hanno adottato le misure simili a quelle che abbiamo adottato noi.
Certo.
Però il fatto di uscire all'aria aperta, fare sport e tutto, con la distanza, quello che ti pare, non è una cosa che è stata vietata in altri paesi. Cioè, solo da noi praticamente è stata fatta questa misura.
Assolutamente.
Comunque assolutamente. Anche una persona anziana, una persona che ha bisogno dell'aria aperta,
ma anche
del
i bambini,
sole, del...
ma certo.
Cioè, tu rischi di far ammalare molta più gente, cioè tu prendi praticamente la parte sana di una nazione e la fai ammalare, è quello che stai facendo.
Lo so. Hai perfettamente ragione, Chiara, sono d'accordo con te su tutto. Purtroppo adesso il tempo a nostra disposizione è finito, perché noi ritorniamo a parlare del mito. E ti ringrazio. Volevi aggiungere qualcosa? La tradizione.
No, appunto, il mito è importante perché ci dà una direzione, anche se magari non lo viviamo oggi in certo aspetto. Quello che dice Barone è importantissimo, perché ci dà un'altra dimensione, ci dà una forza, ci immana proprio di un sole che ci permette poi di avere il coraggio di affrontare questo sistema, questa situazione in cui stiamo vivendo,
certo.
Quindi è importantissimo, potrebbe sembrare al di fuori,
sì, una cosa antica, una cosa di altri tempi,
sì, perché dici, ma come, adesso c'è il coronavirus, tu mi parli del mito? No, invece il mito è importantissimo, perché ritorna sempre, ritorna in più anche popolazioni anche tanto diverse l'una dall'altra, e ritorna perché ci dà quella forza, ci dà quel rito, appunto, quella liturgia che ci permette di, appunto, essere eroi, essere uomini, avere una spina dorsale per poter discernere, andare avanti e lottare, quindi assolutamente.
Tu prima dicevi, in questo mondo dove noi non ci troviamo più, forse l'unico posto che è rimasto ancora nostro, come insomma diceva anche Evola, è il mondo della tradizione, quindi lì andiamo a ritrovarci. Va bene, Chiara, io ti saluto, l'appuntamento con la tua rubrica Bada Bing all'interno del Canto della Civetta è il prossimo lunedì, e invece domenica, sempre dalle 19 alle 20:45, ci sarà la puntata intera di Bada Bing, e poi Chiara, insomma, ci farà una sorpresa e ci dirà poi di cosa si parlerà durante la prossima domenica. Va bene, ti saluto, Chiara. Ciao, grazie a te. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Be sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com.
Eccoci tornati in compagnia di Barone per la seconda parte del Canto della Civetta, dove appunto parliamo del mito di Teseo ed Arianna. Barone, ci sei? Mi senti?
Eccoci qui,
eccoci,
mi sento forte e chiaro.
Bene, bene, bene. Allora, Barone, sì, eravamo rimasti appunto che Teseo, tramite lo stratagemma consigliatogli da Arianna, con appunto la clava, riesce ad uccidere il Minotauro e anche ad uscire dal labirinto.
Assolutamente sì. Arianna, abbiamo detto l'incontro tra Teseo e Arianna in realtà è molto più strutturato nel mito.
Certo.
Avrete notato che al primo sguardo Arianna si innamora di Teseo perché vi ricordiamo che Teseo era sotto il favore di Afrodite, sotto il favore, certo, di Venere, e quindi l'innamoramento è la sua arma, sostanzialmente, certo, no? È un'arma che Afrodite gli concede, che gli dà. E Arianna gli prospetta, insieme stabiliscono una strategia per tornare vivo dal labirinto, per ritrovare la strada da questo labirinto. Quando Arianna dà il gomitolo a Teseo, si fa promettere di essere sposata da lui, di divenire la sua sposa.
Certo.
Abbiamo detto che Teseo riesce nell'impresa, uccide il Minotauro e attraverso il figlio di Arianna ritrova l'uscita. All'uscita, logicamente, non è che i soldati e Minosse stesso fossero contenti di questa impresa, infatti però sappiamo anche che Teseo aveva preparato i suoi giovani, i suoi fanciulli a ribellarsi a questa eventualità, e riescono a sconfiggere anche i soldati. Arianna intercede fra Minosse e Teseo, stabiliscono che è finita lì. Sostanzialmente, dopo questa piccola battaglia, il tributo in vita umana non era neanche più necessario, visto che il mostro era stato ucciso.
Beh, anche il ruolo di Arianna è un ruolo importante, comunque, sia per il gomitolo sia per questa intercessione.
Assolutamente sì, adesso racconteremo ancora brevissimamente un pochettino di mito, dopodiché rientreremo un pochettino nei diversi significati per dare una chiave di lettura ai nostri ascoltatori su quello che è accaduto in,
certo,
questo momento. Un particolare che ci siamo dimenticati di descrivere alla partenza di Teseo da Atene: Egeo aveva chiesto a Teseo di dammi la tua notizia che sei vivo, per capire che sei vivo le tue vele saranno al contrario, cioè anziché nere saranno bianche, okay, quindi saranno girate e io capirò che tu sei salvo.
Perché il padre lo aspetta vedendo le navi da lontano, chiaramente,
sì,
in trepidante attesa, immaginiamo.
Esattamente. Teseo si imbarca insieme ai giovani fanciulli sopravvissuti a questa impresa, insieme ad Arianna, e sbarcano, cioè prima di Atene fanno una sosta presso un'isola importantissima che era allora chiamata l'isola Dia e dopo assumerà il nome di Naxo. Lì Teseo, chi dice dimentica, chi dice abbandona volutamente Arianna in quest'isola e velocemente fa ritorno ad Atene, tanto velocemente che dimentica di girare le vele, le sue vele restano nere. Il padre in lontananza, Egeo in lontananza, vedendo le vele nere anziché bianche che avrebbero simboleggiato la riuscita dell'impresa, la vittoria di Teseo, si getta dagli scogli e muore in quel mare che da allora in poi prenderà il suo nome, sarà appunto,
certo,
il mare Egeo.
Mm-hmm.
Qui c'è il rientro ad Atene di Teseo. Non sono finite le imprese di Teseo, ma credo che noi dobbiamo un pochettino approfondire e srotolare il mito. Ultima cosa, il rientro da in Atene di Teseo è attestato l'8 di ottobre, cioè il rientro da Creta avviene ad ottobre, quindi Egeo dal 9 aprile l'impresa è durata fino all'8 di ottobre. Importantissima anche questa data. E adesso andiamo un pochettino a srotolare, iniziamo, poi magari ci prendiamo qualche pausa musicale in questo tempo, però credo che al momento ce la dobbiamo prendere subito.
Vogliamo prendercela subito, così poi non ci interrompiamo più e ci racconti pure altro. Allora adesso andiamo a sentire una ballata bellissima, è Francesco Guccini.
Cinque anatre volano a sud, molto prima del tempo l'inverno è arrivato. Cinque anatre in volo vedrai, contro il sole velato, contro il sole velato. Nessun rumore sulla taiga, solo un lampo, un istante di un morso crudele. Quattro anatri in volo vedrai, ed una preda cadere, ed una preda cadere. Quattro anatre volano a sud, quanto dista la terra che le nutriva, quanto la terra che le nutrirà, e l'inverno già arriva, e l'inverno già arriva. Il giorno sembra non finire mai, bianca, fischia ed acceca nel vento la neve. Solo tre anatri in volo vedrai, e con un volo ormai greve, e con un volo ormai greve. A cosa pensa nessuno lo saprà, nulla pensa all'inverno, la grande pianura, e annulla il gelo che il suolo spaccherà, con un gridare che dura, con un gridare che dura. E il branco vola, vola verso su, nulla esiste più attorno se non sonno e fame. Solo due anatri in volo vedrai, verso il sud che ora appare, verso il sud che ora appare. Cinque anatre andavano a sud, forse una soltanto vedremo arrivare, ma quel suo volo certo vuole dire che bisognava volare, che bisognava volare, che bisognava volare, che bisognava volare.
Beh, bellissima questa canzone di Guccini, profetica, Barone, anche questa. Una arriva, però bisogna volare, e quindi noi continuiamo a volare con l'etica e con la tradizione, appunto. Prego, Barone.
Sì. Allora, siamo arrivati a Teseo che rientra ad Atene, e credo che bisogna un attimo soffermarci per cercare di trovare una chiave di lettura in tutto quello che abbiamo raccontato fino adesso. E cerchiamo insomma di essere più esplicativi possibili ai nostri ascoltatori. Allora, primo, Teseo è un eroe e prima di affrontare un viaggio che porterà insomma alla sua fama, riaccetta un pochettino la giustizia, cioè come ci siamo raccontati all'inizio, nel suo tragitto da Trezene fino ad Atene lui compie opere minori, diciamo uccide tiranni, piccoli tiranni locali che commettono le loro angherie contro gli andanti e contro la popolazione. Assurge il potere regale per affermare lo stesso e per diciamo, confermare che lui ha natura di eroe, affronta questa impresa che teneva soggiogata l'intera città, e cioè uccidere il Minotauro. Questa impresa abbiamo visto dura dal 9 aprile al 9 di all'8 di ottobre. Questo periodo qui interessa proprio quello che è definito un percorso del Vitrigiana. Cioè dobbiamo sapere che anticamente nel secondo Veda l'anno era diviso in due diciamo negativi, Vitrigiana e Devayana. Cioè il Devayana era il periodo che va dal solstizio d'inverno fino al solstizio d'estate, e il Vitrigiana dal solstizio d'estate fino al solstizio d'inverno. Logicamente non è proprio quello esatto in questo percorso di Teseo, ma è più vicino a quello che è l'equinozio di primavera fino all'equinozio di autunno, sì. E in realtà è proprio quello che va a significare, cioè lui compie questo viaggio nella Via dei Padri. Il Vitrigiana è Via dei Padri, devo dire. Molte caratteristiche che andremo adesso a sviscerare ci confermano che lui affronta proprio una via più diciamo vicina all'affermazione terrestre, no? della via appunto dei padri piuttosto che quella degli dei. E uno di questi è appunto il filo di Arianna stessa. Arianna, dopo vedremo, era anche molti sospettano che fosse proprio la sacerdotessa principale della luna, della una divinità vicina a Diana e a in greco non Artemide. Esatto. Ma oltre a essere questo, prima di questo, il nome che ci indica che chi è Arianna, allora, la radice Ar nella lingua indoeuropea è proprio una radice importantissima, già che ariani, no?
Certo.
Definiti, questa popolazione dice ariana, prendendo il persiano, no? Appunto se significa il nato due volte ariano, e indicava quella parte della popolazione che fosse riuscita a nascere sì nella vita materiale, nella vita terrena che viviamo tutti, sì. Ma avessero avessero avuto una seconda nascita in un aspetto anche spirituale, un aspetto più profondo. Ecco, a cui questa era la tendenza di questa popolazione. A Roma, ad esempio, indicava sia di Arva i campi,
sì.
Ma soprattutto l'ara, e l'ara è l'espressione, certo, diciamo, più vicina alla e l'ara specialmente era molto legata agli Arva, ai campi, perché l'ara nient'altro che era che una zolla di terra girata, cioè quello che si fa nell'atto di compiere diciamo l'aratura,
certo,
appunto, no?
Con l'aratro, esatto. L'aratro esatto. Meccanicamente fa proprio questo, crea il solco, gira la terra, certo.
Ecco, questa è la prima forma di avvicinamento verso gli dèi, ed è assolutamente un atto umano, cioè è l'uomo che rende fertile la terra attraverso l'aratro, l'aratura del campo stesso. Questa operazione dell'uomo è ricondotta di nuovo agli dèi, ma è sempre l'uomo il protagonista, no? Importante questa
certo.
sottolineatura. Ma anche eroe stesso ha origine da Ar, eroe, mm-hmm. Ere in lingua germanica. Ecco, quindi Arianna è il figlio d'Arianna, è il trovare, diciamo, da parte di Teseo l'uscita da labirinto, che adesso andremo a vedere cosa potrebbe significare simbolicamente,
sì.
È proprio, cioè, il labirinto è poi è la mente, no? Pensate al nostro cervello, anche fisionomicamente, anche se noi
certo.
l'abbiamo visto 2000 volte nel raffigurato, no? Un labirinto esso stesso, no? Se vedete mille segmenti, i percorsi all'interno del cervello stesso. Ecco, proprio questo, un perdersi dentro un processo mentale, se vogliamo essere un po' più specifici, anche nel quelle che sono i pensieri associativi, quello che è una elucubrazione eccessiva della mente, un potere eccessivo di questa mente, quello che poi stiamo subendo anche come uomini del mondo moderno.
Sì, sì.
Per liberarci da questo strapotere della mente, Arianna ci offre un tiro, e Arianna nella sua etimologia del suo nome è proprio ricondursi alla nostra identità, alla nostra origine, alla nostra stirpe, a Arianna. Mm-hmm. Arianna e la liberazione di Teseo dal labirinto è proprio ritrovare la sua profonda identità come uomo indoeuropeo.
E uccidendo anche quel mostro che probabilmente è da qualche parte anche dentro di noi dimora, no?
Esatto, lui uccide nient'altro che proprio questo mostro che è poi questo mostro che è una esasperazione, un abbruttimento, una
certo.
inversione di quello che è il potere lunare, che è, appunto, in quel momento ha uno strapotere, diciamo, anziché essere bilanciato dal sole. Noi non vogliamo mettere per forza, diciamo, una gerarchia molto definita, cioè nel senso molto invasiva, ma almeno che siano equilibrate
certo,
le due forze,
certo.
No? Esatto.
Perché infatti ricordiamo questo. Che il toro comunque è un simbolo lunare, esasperato
simbolo
diventa
lunare.
Appunto un toro mostruoso, un mostro immondo.
È quello
certo.
che è il mercato sostanzialmente.
Certo, certo.
Allora, questo toro fuori di sé, questa effettiva potenza lunare, quindi materiale, matriarcale, tellurica, viene sconfitta, e per ritrovare poi l'uscita, quello che bisogna fare è semplicemente ritrovare la propria identità, scavare a fondo la propria solarità, la parte solare che è anche in noi.
Mm-hmm, certo.
Ora vi direte certamente, ma dopo aver ritrovato la propria identità, anche grazie ad Arianna, appunto, certo, Arianna che è la propria identità, Teseo la ritrova e la abbandona nell'isola di Dia, o poi successivamente chiamata Nasso. Mm-hmm. Allora, qui diventa un po' difficile, però cerchiamo di spiegarlo anche in termini più semplici. Ho insistito che anticamente quell'isola fosse chiamata Dia e non Nasso, perché Dia, etimologicamente di nuovo, è proprio la dualità.
Certo.
Quello che interviene nella manifestazione, nella nostra manifestazione, in questa benedetta terra, noi ci confrontiamo tutti i giorni, siamo anche noi manifesti. Nella manifestazione è chiara la legge del duale. Appena interviene il manifesto, da ciò che non è manifesto, da ciò che è uno prima, in principio, appena si manifesta, soggiace alla legge della dualità, entra nel duale. Bene, il male, buio, le tenebre, eccetera.
Certo.
Abbandonare Arianna per Teseo è proprio scegliere in questa, questa via del duale una strada che per forza di cose non avrebbero permesso a un eroe di avere una moglie, una prole pitridiana che attraversa Teseo. È proprio là, in questo pitridiana, lui decide di affrontare il Devayana, di elevarsi attraverso la via degli dei. Infatti non è a caso che il suo viaggio a Creta si concluda l'8 di ottobre, che inizi ad aprile e si concluda l'8 di ottobre. Cioè si riavvicina alla solstizio d'inverno, si riavvicina a questa salita, in questo Vajana. Poi, per onor di cronaca, Arianna viene sì abbandonata da Teseo nell'isola di Naxo, o meglio, nell'isola di Dia, ma il suo dolore per essere stata abbandonata durerà ben poco, anche perché Arianna diviene la sposa di Dioniso, diventa la sposa di Bacco. Ed è anche qui una piccolissima parentesi su Bacco, su Dionisio. In realtà c'è un bellissimo mito raccontato da Aristotele, credo, però non sono sicuro al 100%, cioè due soldati guardavano verso una città, nascosti dietro un bosco, e guardavano un corteo allegro uscire da questa città che è stata da lì a poco conquistata. Cioè, e si domandavano: ma perché questo? Perché accade questo? Qualcosa, sì, è Bacco che esce. Ecco, quando Dioniso abbandona la civiltà, la nostra civiltà in questo caso, è proprio la fine. Cioè, quando anche l'allegria, quando la sensibilità che da Dioniso abbandona noi, quando ci avveniamo sovraffatti da tutt'altro, quello che ci porta Dioniso stesso, Bacco stesso, ecco, in quel caso che abbiamo perso, che non è più recuperabile la civiltà, in quel caso la città.
Certo.
Quindi ha una certa importanza per la nostra civiltà, Bacco. Invito sempre a non esagerare, come Roma, perché i riti di Dionisi sono arrivati anche a Roma, e Roma non ci ha avuto proprio una reazione, diciamo, leggera, anche se non ha rifiutato in toto i culti bacchici, ma sono diventati statali e non più privati, anche
certo.
Perché poi Bacco nella sua esagerazione combina danni
Certo.
Di noi ne conosciamo gli effetti.
Certo, c'è anche nella nascita della tragedia di Friedrich Nietzsche, lui parla appunto dell'importanza di entrambi i culti, di quello dionisiaco e di quello apollineo. In un giusto equilibrio, appunto, per il grande Nietzsche erano importanti entrambi.
Assolutamente sì, infatti non bisogna mai dimenticare l'importanza di Dionisio, ma bisogna anche averne rispetto nel non
esagerare,
sempre bilanciati. Credo che sia arrivato il momento per una piccola pausa.
Sì,
per
voi. Io rimango quasi incantata, ogni tanto mi dimentico di mettere la musica, ma Barone me lo ricorda sempre, quindi adesso andiamo a sentire Ministri, Un viaggio, e poi torniamo da voi per la parte finale.
Finiscono i giorni senza ricordi, riesco a fatica a contarli, e per fortuna poi che non si vive per sempre, io altro giorno mi sono accorto che non ho più voglia di niente, e allora Dio, anche se non ci sei, ti prego resta un po' con noi, fino alla fine dell'inverno, fino alle porte dell'inferno. Addormentato l'odio, addormentato il cuore, festeggeremo insieme l'ultimo sole. Pensavi fosse per sempre, e invece
c'è soltanto un viaggio.
Allora, eccoci tornati, il canto della civetta insieme a Barone per la diciamo conclusione di questa puntata interessantissima e soprattutto l'anticipazione per la prossima, Barone, perché chiaramente questo viaggio non finisce qui.
Non finisce qui. Teseo è rientrato ad Atene, ma Teseo ha ancora da compiere qualche altra impresa come eroe.
Certo.
Teseo deve affrontare le Amazzoni, deve fondare la federazione dell'Artica e Teseo soprattutto deve scendere nel Tartaro, deve scendere negli inferi. Quindi ci rendiamo l'appuntamento alla prossima settimana, lunedì prossimo, parte terza, e concluderemo con Teseo.
Bene, come nelle migliori trilogie abbiamo fatto.
Esatto. Allora, se ci lasciamo con scritto che appunto preso da Marcello Veneziani e riportato su Tessa di Ferro nella sua pagina Instagram.
Bene.
La tradizione è una bussola e la bussola in sé non garantisce né il buon tempo né la buona navigazione e nemmeno la certezza del buon approdo, ma ci fa conoscere dove siamo, ci pone in relazione col mondo, ci fa sapere di più sulla nostra provenienza e ci aiuta a navigare in vista della nostra destinazione e, diminuendo i rischi del naufragio, dà una preziosa risorsa per destreggiarci tra i flutti, le correnti, le maree. Il mare continua a blandire e a minacciare, rischia di sommergere, di capovolgere l'imbarcazione e di sperderci, ma è importante sapere che si sta seguendo una rotta. Il bandolo della matassa è nelle mani degli dèi, ma a propiziarla la dea tradizione srotola il gomitolo e tende il suo filo per orientare nei labirinti.
Bellissimo, questo pezzo è bellissimo, ringraziamo appunto la pagina di Instagram, mi hai detto, Barone, corretto?
Sì, la pagina di Instagram della Testa di Ferro.
Testa di Ferro, tra l'altro Testa di Ferro che ci auguriamo, come ci ha raccontato prima Chiara del Fiacco, che possa riaprire e riprendere le attività, perché insomma ne sentiamo tutti la mancanza, anche se ha lavorato ottimamente anche online consegnando libri a casa, però insomma vuoi mettere il piacere di poter andare in libreria a trovare questi ragazzi preparatissimi e insomma almeno, Barone, ci dotiamo di qualche testo in più durante questa quarantena che speriamo finisca il prima possibile. Allora, io ti ringrazio, l'appuntamento con il canto della civetta è chiaramente il prossimo lunedì, sempre qui e dalle 19 alle 20:30 su Radio Bandiera Nera, e ti ringrazio, Barone, di questa...
Grazie a voi, una buona serata.
Grazie, noi ci diamo appuntamento appunto alla prossima settimana su RBN, la radio colpevole, pericolosa, intransigente.
Che è stato disposto il divieto di uscire da casa se non per esigenze lavorative autocertificabili, per esigenze indifferibili come la consegna di generi alimentari o di farmaci a persone impossibilitate ad uscire di casa o per motivi di salute. Aderire a queste richieste è l'unico modo per fermare la diffusione del virus. Confidiamo sul senso responsabilità.
Be sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. You'll feel